Pagine in frequenza.
La politica in libreria.
Buongiorno da Alessandro Forlani, bentrovati ai nostri ascoltatori. Tre i temi di cui ci occuperemo oggi: anzitutto il problema dei rifiuti in Campania. Un libro cerca di svelare le cause ad alto livello di questa situazione invivibile. Di seguito parleremo di Londra, di come anche lì questo problema dei rifiuti sia più presente di quanto sembri. Andremo poi alla pagina storica con il ruolo non da poco degli ebrei nell'esercito italiano sotto il fascismo che invece promulgò le leggi razziali. Vi ricordiamo i nostri indirizzi: www.radio.rai.it/GR Parlamento, il nostro sito. Qui trovate il link di Pagine in frequenza con il reel audio di tutte le puntate e poi il link podcast per scaricare appunto sul vostro computer sempre le nostre puntate. C'è anche l'email a cui scriverci. Entro il mese di luglio il governo si è impegnato ad uscire dall'emergenza rifiuti in Campania e sono molti i sindaci che hanno offerto il loro sostegno per incentivare la raccolta differenziata. Il governo comunque ha detto che ci vorranno almeno 3 anni per raggiungere uno standard europeo, cioè che avvii all'incirca un terzo dei rifiuti alla raccolta differenziata, un terzo alle discariche e un terzo agli inceneritori. Sulle cause di questa situazione molto si è scritto, di sicuro c'entrano le abitudini degli italiani che non sono abituati a dividere i rifiuti, c'entrano le imprese che producono troppi imballaggi inutili, c'entra la criminalità organizzata che specula sul trasporto della spazzatura. Poco però si è detto sulla storia del sistema dei rifiuti in Campania, sugli appalti, su cosa dicevano le leggi e su cosa poi si è fatto per non applicarle. Questo è appunto il tema di Ecoballe, edizioni Aliberti, dell'ingegner Paolo Rabitti, consulente di molte procure su casi giudiziari o ambientali come quello dei morti per tumore al petrolchimico di Porto Marghera. Sentiamo l'intervista con l'autore.
La storia di questa emergenza rifiuti in Campania inizia 14 anni fa. Il punto però di partenza del suo libro è l'ordinanza dell'allora ministro degli interni Napolitano nel 98, in cui veniva prospettato un piano. Ci spiega in quale modalità di gestione dei rifiuti era stata pensata per la Campania?
Era stata pensata la costruzione di una serie di impianti di separazione dei rifiuti, che praticamente funzionano separando due flussi di rifiuti: la parte secca, che dovrebbe andare agli inceneritori, infatti si chiama CDR, che vuol dire combustibile derivato dai rifiuti, e la parte umida, che dovrebbe invece essere sottoposta a un processo di ossidazione aerobica, cioè dovrebbe essere lasciata fermentare in presenza di aria per stabilizzarsi. Tenga presente che la produzione di CDR è stimata essere circa il 30% del totale. Il resto dovrebbe essere umido e qualche, diciamo, residuo, sovvalli, i cosiddetti sovvalli, cioè quello che rimane dalla produzione, dalla separazione, qualche po' di vetro e un po' di ferro. L'ordinanza dell'allora ministro dell'interno Napolitano dava inizio a un ciclo che poteva essere anche considerato virtuoso, perché incentivava la raccolta differenziata, disponeva che gli impianti che avrebbero bruciato CDR sarebbero stati favoriti con il cosiddetto CIP 6, cioè il contributo molto forte alla produzione di energia che era destinato in origine alle energie alternative, e però fissava due paletti fondamentali. Il primo è che il CDR si poteva produrre al massimo con metà dei rifiuti prodotti allora dalla regione, e quindi si incentivava la raccolta differenziata, perché disponeva che i contributi del CIP 6 non venissero erogati indifferentemente su tutto, e quindi per il resto dei rifiuti conveniva fare la raccolta differenziata. E secondo, proprio per evitare quello che è successo, il secondo paletto disponeva che il CDR prodotto venisse bruciato da subito in appositi impianti per la costruzione e della messa in funzione degli inceneritori previsti dal piano.
Cioè, prima che questi inceneritori fossero costruiti, bisognava impegnarsi a bruciare il resto dei rifiuti finché non ci fossero degli inceneritori costruiti, bisognava bruciarli in altri impianti.
Era previsto specificatamente che anche nel bando di appalto, che poi si sviluppò in seguito a questa ordinanza nel 98, che chi presentava l'offerta si doveva esplicitamente impegnare a seguire questa clausola, cioè soddisfare questa clausola, cioè bruciare il CDR da subito. Se questa clausola fosse stata rispettata, il CDR non avrebbe intasato la Campania.
Poi invece le cose sono andate diversamente, perché l'appalto è stato vinto da questo Impregilo con varie società controllate.
Impregilo ha presentato un progetto che non stava in piedi, perché stabiliva di produrre il 40% di compost, cosa impossibile perché il compost viene dalla parte organica dei rifiuti, che è all'incirca il 35% del totale, e questa impossibilità è stata anche segnalata dai commissari di gara. Perché hanno fatto questo? Perché siccome il compost non è un rifiuto, il progetto che ha vinto la gara non prevedeva discariche, prima cosa. Seconda cosa, siccome la prima clausola dell'ordinanza napoletana, cioè quella di assegnare il contributo CIP6 al CDR prodotto con al massimo la metà dei rifiuti della Campania, è saltata e il ministro Ronchi, mi pare il 10 ottobre del 1998, scrisse una lettera all'allora commissario, il presidente della regione Rastrelli, dicendo che questo progetto non era assentibile. Rastrelli, non se ne dire per inteso, e il giorno dopo la lettera di Ronchi arrivò a gara in corso una nota dell'Associazione Bancaria Italiana, firma dell'allora presidente Giuseppe Zabra, che chiedeva che venissero rispettate alcune clausole per poter finanziare il progetto. Tra queste clausole ce n'erano due. Una è che il CDR potesse essere immagazzinato, stoccato, si dice in gergo, in attesa di poter costruire l'inceneritore. E l'altra clausola era che i comuni che non avessero conferito la quantità di rifiuti stabilita dal bando, che erano i rifiuti totali prodotti, avrebbero dovuto pagare. Cioè significava che se un comune avesse messo in atto la raccolta differenziata, avrebbe dovuto pagare due volte. Una per la raccolta differenziata e una per il non conferire i rifiuti all'inceneritore. L'Impregilo presentò un'offerta vincolata all'accoglimento di queste condizioni. Rastrelli, invece di rispedire la lettera al mittente dicendo che a gara in corso un esterno privato non poteva imporre condizioni, disse ma sì, se ne parlerà dopo la gara. L'Impregilo presentò un'offerta vincolata all'accettazione di queste condizioni, esponendo un prezzo che non era sostenibile dagli altri. Se c'è un bando di gara che ti dice tu mi devi proporre un impianto che funzioni e mi devi smaltire il CDR da subito, come si fa a pensare di dire io ti propongo questo impianto, che fra l'altro non funzionava perché non era impossibile, e poi il CDR te lo brucio dopo? Evidentemente chi ha presentato questo progetto era favorito rispetto agli altri che presentavano un progetto che è rispettoso delle condizioni del bando.
Senta, quali le responsabilità del presidente della regione Bassolino, che poi diventò anche lui commissario all'emergenza rifiuti?
Bassolino, appena diventato commissario, firmò un contratto, due contratti, uno per la provincia di Napoli e uno per il resto della regione, in cui saltavano le 20 parole che avrebbero obbligato, come da bando di gara, da capitolato d'onere, da ordinanza napolitano, a smaltire da subito le ecoballe. I doveri di chi contraeva il contratto, cioè la parte che aveva vinto l'appalto, erano stabiliti nel capitolato d'onere. Il contratto ha fatto un copia e incolla di quanto stabilito nel capitolato d'onere, salvo le 20 parole che dicevano che il CDR doveva essere da subito smaltito. Bassolino ha detto, è stato riportato anche dai giornali, di non aver letto i contratti che ha firmato. Insomma, io resto allibito a una dichiarazione del genere per un contratto da 1 miliardo di euro. Sta di fatto però che l'ordinanza napoletana diceva una cosa e invece le ecoballe hanno cominciato ad invadere la Campania e nessuno se n'è accorto. Poi dopo il commissariato ha lasciato fare all'Impregilo quello che ha voluto, perché invece di produrre compost, come da bando di gara, non hanno prodotto compost, ma non hanno neanche prodotto la frazione organica stabilizzata.
E adesso sembra che l'inceneritore possa essere quello che risolve tutto. Invece lei, nel suo libro Numeri alla mano, documenta come se si fosse agito in tempo si sarebbe potuto smaltire più rifiuti rispetto anche alla costruzione dell'inceneritore.
L'inceneritore doveva smaltire il CDR. il CDR doveva essere al massimo un 30% sul totale. Bruciare il CDR produce scorie e quindi l'inceneritore, insomma, diciamo, sono numeri abbastanza approssimati, avrebbe potuto ridurre la quantità di rifiuti di circa un quarto, di circa il 25%. Però deve ancora entrare in funzione. Se fosse stato applicato correttamente quanto previsto nel bando di gara, cioè nel progetto, cioè la stabilizzazione della frazione umida, questa avrebbe comportato una riduzione del totale dei rifiuti di circa il 20% annuo.
Grazie dunque a Paolo Rabitti, autore del libro Ecoballe, edizioni Aliberti. Andiamo adesso all'estero, precisamente a Londra, dove i problemi delle periferie non sono tanto diversi da quelli delle nostre città: speculazioni edilizie, quartieri dormitorio e appunto discariche di rifiuti. La casa editrice Il Saggiatore ha pubblicato l'edizione italiana di London Orbital, potremmo dire il raccordo anulare di Londra, dello scrittore e poeta inglese Ian Sinclair. Al libro è allegato un DVD con un film sugli stessi temi. Sentiamo l'intervista con l'autore di Giancarlo Rossi.
Per me è stato una sorta di viaggio personale. Io sono un uomo che ha vissuto a Londra, nella parte orientale della città, per qualcosa come 40 anni. In effetti la mia attività creativa è consistita nell'esplorare a piedi questi paesaggi e nel cercare di scoprire che cosa stesse accadendo da un punto di vista politico o mistico. Ho scritto quindi opere narrative, poesie, ma anche opere non letterarie su questi temi. Da qualche tempo a questa parte però mi ero reso conto che quanto di più interessante accade a Londra si stava spostando ai confini della città. Il centro di Londra è stato talmente congelato nel suo status di patrimonio storico e restaurato grazie ad importanti opere pubbliche che se volevo veramente capire dove si trova l'energia di questa città avrei dovuto spostarmi verso l'esterno. Tutti si chiedono, ma dove finisce veramente Londra? Perché questa città divora il territorio? Io credo che il confine sia questa sorta di autostrada raccordo. London Orbital fu completato nel 1985 e da quel momento in poi il centro di Londra divenne una specie di parco tematico come Disneyland. Vidi che il futuro si muoveva lungo questa strada, un futuro di grandi parchi e centri commerciali, ma anche di strane centrali per la produzione di energia del governo, di campi di golf e di ville riadattate per ospitare cani e gatti. Era un panorama misterioso ed io volevo indagarlo camminandovi dentro. Sentivo che se lo avessi attraversato in automobile non avrebbe funzionato, sarebbe stato come un sogno, una trance onirica. Invece la marcia ha fatto rivivere la storia. Uno dei capitoli più interessanti del libro per noi italiani, vista l'attualità, è quello dedicato a discariche di rifiuti tossici e non nei pressi di Londra. Di che cosa si tratta? Certo, in effetti, vaste parti di territorio ai limiti di Londra sono diventate una sorta di discarica, anche di rifiuti umani. Mi riferisco in primo luogo a un grande ospedale psichiatrico, dove venivano mandate a soggiornare fino alla morte le persone che erano definite come pazzi. Ma in secondo luogo mi riferisco anche ai rifiuti fisici, che vengono prodotti dalla metropoli e devono essere messi da qualche parte. Il principio era quello di trasportarli fuori dalla cinta della città e di seppellirli a non meno di una giornata di cammino dal centro. Io e i miei compagni di viaggio abbiamo scoperto, attraversando a piedi queste aree, che ci sono diversi scandali riguardanti i rifiuti. Alcuni degli impianti che dovevano incenerire la spazzatura erano gestiti in maniera pessima. La cenere che ne usciva era davvero pericolosa per gli esseri umani, ma parte di essa veniva usata anche per costruire strade o nei lavori di costruzione delle case che sorgevano ai confini di Londra. Alcuni degli abitanti di queste ville che abbiamo incontrato ci hanno raccontato che loro e i loro figli si erano ammalati, ma c'è talmente tanto denaro che gira in queste attività immobiliari che non ci si preoccupa troppo di quel che si fa dei rifiuti. E il tema della gestione della spazzatura è di grande attualità. Dove va? Cosa farne? E non mi sembra che si stia dando una risposta seria a queste domande. Lei dedica buona parte del suo libro alla speculazione immobiliare alle porte di Londra e ne paragona i protagonisti a vampiri. Come sono andate le cose? Una delle metafore più potenti che mi è tornata spesso alla mente durante il mio viaggio e che sembra aleggiare minacciosa su Londra è stata formulata a partire dai romanzi di fantasy e di fantascienza nel XIX secolo, è quella del vampiro. Pensiamo a un romanzo come Dracula di Bram Stoker, che racconta l'arrivo di un vampiro in Inghilterra, che si stabilisce in una villa che ora si trova nei pressi dell'autostrada M25 in una zona che si chiama Purfleet. Dracula riempie delle bare di terra e queste bare sono poi nascoste in vari punti di Londra, dove poi il vampiro si sposterà. La benzina di cui si fa oggi rifornimento in tutta Londra è distribuita da una società che ha sede esattamente nella ex abbazia di Dracula. Prendendo questo fatto come una metafora, si può immaginare che la speculazione immobiliare alla quale anche Dracula si interessa, perché nel romanzo visita Londra alla ricerca di terreni a buon mercato da comprare, sia una sorta di vampirismo, è come un mostro che vaga alla ricerca di corpi o aree innocenti da azzannare e sfruttare, e quindi è un tema che io ho trattato a più riprese nel libro. Le aree sulle quali la speculazione è stata più intensa sono state quelle del distretto di Brownfield, dove si trovano vecchie fabbriche dismesse che si sarebbero dovute recuperare, ma siccome ci vogliono molti soldi e tempo per rimetterle a nuovo, il governo ha preferito concedere il diritto di costruzione per vere e proprie città in aree che non erano state bonificate in maniera appropriata. Alcuni costruttori hanno realizzato enormi profitti grazie a queste speculazioni e molti dei quartieri che sono stati costruiti semplicemente non vanno bene, sono pericolosi. Dei palazzi sono stati localizzati nei pressi di piloni elettrici che, come sappiamo, possono provocare il cancro. Inoltre non ci sono servizi pubblici adeguati. I mezzi di trasporto in comune, come treni o autobus, non si sono sviluppati organicamente e mancano anche luoghi di ritrovo come i pub in cui la gente possa incontrarsi. E tutto questo è una sorta di incubo, quindi è diventato uno dei temi più discussi in Inghilterra, ovvero come si possa fornire degli alloggi in un'epoca in cui i prezzi sono letteralmente esplosi e Londra è diventata una delle città più care al mondo in cui vivere. Al suo libro è correlato un DVD. Lei pensa che questo modo di unire immagini e parole consenta di capire meglio la realtà di Londra? Sono stato veramente contento che sia stato possibile unire per l'edizione italiana di questo libro le immagini del DVD con il testo stampato, perché in Inghilterra non è mai stato possibile. Ho tentato a lungo di convincere gli editori inglesi a unire il mio film al libro. Se si mettono le due opere una vicina all'altra e ci si inoltra nel viaggio, entrambe acquistano un senso più ricco. Da un certo punto di vista, il libro e il film sono due entità molto diverse fra loro, sebbene abbiano in comune la stessa geografia. Il film è dedicato soprattutto all'esperienza della guida in automobile ed è una sorta di viaggio onirico, una specie di meditazione su alcuni temi. Invece il libro è un cammino concreto come un pellegrinaggio in cui si possono approfondire a lungo diversi aspetti come l'urbanismo o gli ospedali. Non si possono trattare questi temi in un film, ma il film offre la possibilità di vedere il paesaggio, ciò di cui sto parlando, e di capire il significato che ha. In questo modo si attua una realtà di psicogeografia di Londra e delle sue periferie, grazie alla tecnologia di cui oggi disponiamo. Penso che la separazione fra film e libro, tra internet e il testo scritto, sia sempre più sottile e sia prova di intelligenza che un editore abbia saputo mettere insieme le due cose.
Grazie allora a Ian Sinclair, di cui abbiamo recensito London Orbital, edizioni Il Saggiatore. Il 2008 è il 70° anno dalla promulgazione delle leggi razziali con cui il regime di Mussolini ha istituzionalizzato la persecuzione degli ebrei. Fino ad allora, però, gli ebrei erano stati parte integrante della società italiana. diversi di loro hanno appoggiato apertamente il fascismo. 5 sui 100 fondatori del partito erano israeliti e molti sono stati gli ebrei che hanno indossato la divisa dell'esercito italiano già da prima. Il primo bersagliere ad entrare a Roma, la Breccia di Porta Pia, fu appunto un ebreo. Come ebreo è stato il primo soldato italiano caduto nella Prima Guerra Mondiale. Un giovane storico e politologo, Giovanni Cecini, ha appena pubblicato per Mursia il libro I soldati ebrei di Mussolini, saggio che si concentra ovviamente, come dice il titolo, su questo tema nel ventennio fascista. Sentiamo l'intervista.
Lei divide la partecipazione ebraica nell'esercito italiano, la divide prima, diciamo, prima della Seconda Guerra Mondiale in tre grandi periodi.
Il primo periodo possiamo identificarlo dal 1848 appunto fino al 1935, ossia dalla equiparazione, dalla emancipazione, dall'integrazione che a partire dalla liberalità, se così possiamo chiamarla, di Carlo Alberto porta gli ebrei ad essere equiparati a tutti gli altri cittadini prima del Regno di Sardegna e poi del Regno d'Italia, quindi acquisiscono gli stessi diritti e proprio per il loro senso di emancipazione, ma anche per la profonda cultura e estrazione sociale rispetto alla componente maggioritaria della popolazione italiana. Non dobbiamo dimenticare che gli ebrei, proprio perché si basano sulla lettura, sullo studio della Bibbia, come maggioranza avevano la cultura di saper leggere e scrivere, cosa non del tutto comune nella seconda metà dell'Ottocento. Di conseguenza trovavano interesse nell'aderire ai comparti dello Stato all'interno degli apparati statali e quindi trovare soddisfazioni appunto nei ministeri, nelle forze armate, ma poi anche sviluppo nella politica. Non a caso troviamo a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento persone di spicco di levatura ebraica, di distrazione ebraica all'interno delle istituzioni, come per esempio il sindaco di Roma era Ernesto Nathan, abbiamo Sidney Sonnino che era di origine ebraica, abbiamo Luzzatto, quindi tutta una serie di personalità di una certa caratura che acquistano questa importanza all'interno dello Stato italiano. Ciò non cambia col fascismo. Lo Stato italiano si identifica nel regime fascista a partire dal 22, diciamo del periodo tra il 22 e il 25. Di conseguenza non c'è differenza periodo liberale, come si dice, e quello fascista. Di conseguenza, come tutti gli altri italiani, anche gli ebrei sono per la loro parte fascisti. Molti hanno aderito alla marcia su Roma e hanno aderito appunto a pieno titolo in tutte le istituzioni fasciste, a partire dalla milizia, a partire dagli ambiti governativi. Non dobbiamo dimenticare Aldo Finzi come sottosegretario agli interni e sottosegretario all'aeronautica, Jung come ministro delle finanze, la Sarfatti come collaboratrice nonché amante di Mussolini.
Anzi, Mussolini addirittura sembrava avere, dico, delle simpatie, ma comunque sembrava voler trattare gli ebrei come facenti parte a pieno titolo della nazione italiana.
Ma perché non c'era assolutamente nessuna differenza, non vi erano, non dobbiamo dimenticare che Mussolini, oltre all'aspetto opportunistico di politica, ma non aveva interessi di natura religiosa, lui nasceva anticlericale, quindi diciamo soltanto nel 29 con i Patri Lateranensi può avere degli interessi di avvicinamento alla Chiesa Cattolica, ma l'aspetto prettamente religioso non creava nessun problema, né tantomeno quello razziale. Cioè, lo vedremo anche nel 38, il razzismo, l'antisemitismo non ha una concezione ideologica come l'omologo nazista, ma ha una motivazione prettamente politica.
Cosa cambia nel 35? Cominciano le campagne militari.
Nel 35, con la guerra di Etiopia, nascono due elementi importanti. Il primo è la creazione dell'impero, quindi l'avvicinamento dell'Italia a popolazioni di etnia, di razza diversa. Di conseguenza questo problema, che era stato già vissuto da paesi coloniali come la Gran Bretagna o la Francia in periodi precedenti, porta anche l'Italia a provvedimenti di tipo razziale nei confronti delle popolazioni indigene dell'impero. Questo problema inizialmente non tange, non tocca gli ebrei, perché non vengono appunto ancora identificati come razza diversa, ma crea un precedente, crea un problema razziale che prima in Italia non esisteva e dal 1935-36 inizia anche in Italia. E il secondo motivo, che la guerra d'Etiopia scatena un po' il passaggio da paese tollerante, come veniva identificata l'Italia nei confronti degli ebrei, a paese intollerante fino al 38, perché la guerra d'Etiopia nel contesto suo internazionale, con l'allontanamento diplomatico dalla Francia e la Gran Bretagna, porta l'Italia verso la Germania.
Nel 38 poi ci sono le leggi razziali che portano a una epurazione degli ebrei, un allontanamento degli ebrei da tutti gli ambiti della società e anche dall'esercito. Però lei nel suo libro vuole dimostrare come da più parti ci sia la volontà di scaricare su Hitler la responsabilità sia delle leggi razziali sia della discriminazione ebraica in Italia, mentre lei sostiene che Mussolini non può essere sgravato da questa responsabilità accollandola solo ad Hitler.
La responsabilità non può essere accollata ad Hitler per il semplice motivo che Hitler non aveva chiesto ufficialmente nulla a Mussolini. L'iniziativa dei provvedimenti razziali e antisemiti fu un'iniziativa di Mussolini, una sorta di pegno di amicizia, ma è stata una libera scelta del fascismo. Discriminare e non perseguitare, che aveva una sottile differenza linguistica. Ovviamente Mussolini, da grande comunicatore quale era, usava le parole con il contagocce, possiamo dire, e se quella frase detta a Trieste, poi località particolarmente adatta, visto che era di una comunità ebraica piuttosto importante e antica, questa frase detta appunto nel settembre del 38 creava da un certo punto di vista una sorta di giustificazione, in cui si diceva: ma noi facciamo solo differenza, noi distinguiamo, noi vogliamo dividere la popolazione, non vogliamo fare delle persecuzioni. In realtà questa fine differenza linguistica era niente altro che una sorta di giustificazione, perché poi nel caso nostro specifico dei militari, i militari venivano automaticamente epurati e di conseguenza gli veniva tolto il lavoro, quindi non sapevano come sostentarsi, ma allo stesso tempo a livello sociale perdevano ogni contatto, perché non potevano frequentare determinati ambienti, erano comunque i loro figli nelle scuole con gli altri, non potevano stare, non potevano detenere una radio, non potevano avere domestici ariani, quindi perdevano il loro senso di identità verso l'Italia. Il senso dell'onore di un militare, il senso della divisa, colpiva due volte. Se un professore, perdendo il suo posto all'università o a scuola, era comunque colpito, il militare lo sentiva in maniera maggiore, perché appunto si sentiva tradito da quelle istituzioni per le quali aveva combattuto. Non a caso troviamo nel 38 che alcuni erano combattenti in Spagna durante l'applicazione della legislazione antiebraica, vennero richiamati. 22 dicembre viene chiamato il colonnello Morpurgo in Spagna, chiede di partecipare a un'ultima azione, gli viene concessa, e durante l'azione si lancia contro le trincee nemiche e si fa uccidere. Quindi questo è un gesto di protesta, allo stesso tempo un gesto di disperazione, che però poi viene coperto perché il fascismo lo innalza eroe e gli concede una medaglia d'oro al valor militare, di conseguenza mette tutto sotto traccia.
Cosa succede poi con l'entrata dell'Italia in guerra?
L'entrata in guerra dell'Italia comporta una rinnovata adesione degli ebrei, nello specifico dei militari, nello specifico degli ufficiali, verso la patria e verso il regime. Sono da circa 2 anni che sono stati epurati, che sono stati congedati, ma il loro senso di attaccamento ai destini della patria non è mutato, anzi in massa si recano nelle caserme, scrivono lettere al ministero a Mussolini, al ministero, per essere richiamati. E ovviamente per la legislazione in atto ciò non era possibile, e di conseguenza tutte le lettere, tutte le richieste di adesione di questi militari ebrei vennero comunque respinte. spinte, ma questo fino al 43, quindi diciamo ci troviamo di fronte a una situazione per certi aspetti drammatica. Nella propaganda del fascismo i rovesci della guerra devono comunque trovare un loro capro espiatorio e gli ebrei vengono etichettati come le cricche giudaico-massoniche asservite alla causa di Churchill e di Roosevelt. Di conseguenza in Italia vengono visti come traditori, come coloro che hanno voluto la guerra sapendo di non combatterla.
Ci fa qualche esempio di come reagiscono gli ebrei, i soldati ebrei, a questo rifiuto da parte del regime di arruolarli, di permettere loro di combattere?
Le reazioni sono molteplici, premesso che ci sono alcuni che si sentono traditi, cioè ovviamente una parte dei militari soprattutto che si sentono traditi, e alcuni emigrano, altri appunto come ho detto si suicidano perché non trovano più, la disperazione è troppo forte, e altri si rinchiudono nella loro intimità di discriminati, di epurati, altri continuano incessantemente a chiedere umilmente un'udienza al duce, chiedono umilmente di essere reintegrati. Abbiamo i casi di Bruno Jesi. Bruno Jesi è una figura particolare, Bruno Jesi è un ragazzo poco più che ventenne, partecipa alla guerra di Etiopia, viene ferito, prende una medaglia d'oro al valor militare, gli viene amputata una gamba, quindi è un invalido, ma all'età di 25-26 anni continua a chiedere a Mussolini di partecipare alla guerra, anche se appunto congedato, in maniera scioccante. Leggere le sue lettere ci fanno capire come è attaccato al regime, parla di fascismo come religione e di Mussolini come suo messia, e quindi in maniera veramente ideologica, veramente come un aspetto religioso, continua a chiedere, tant'è che appunto queste reiterate richieste da parte di un giovane decorato di medaglia d'oro al valor militare non può che suscitare un minimo di interesse per il comando supremo, quindi in questo senso viene comunque considerata la sua idea, tutta un'idea strana di combattere attraverso bande indigene in Africa orientale contro gli inglesi. Ma questo è un caso particolare, come un altro caso particolare quello di Umberto Pugliese. Umberto Pugliese è un ammiraglio, anzi un generale del genio navale, uno specialista, un inventore di tecniche nautiche, di costruzioni, che dopo il rovinoso attacco inglese a Taranto, dove vengono appunto affondato il grosso della marina, dell'unità corazzata della marina italiana, viene richiamato perché è l'unico capace di recuperare queste navi. Di conseguenza il regime si accorge dell'errore che ha fatto di aver epurato personalità di un certo livello, in questo caso nelle forze armate, solo nel momento del bisogno, e Umberto Pugliese, senza dire sì ma parte, va a Taranto, chiede soltanto, non chiede neanche un rimborso del treno, chiede solo il diritto di indossare l'uniforme, e fa questo lavoro perfetto, recupera le navi, torna poi nella sua vita di triste ebreo senza aver preso neanche un rimborso spese, e c'erano nel frattempo le malignità del ministero, beh questo chissà quanto vuole perché è ebreo, in realtà gli è stato poi dimostrato come in realtà questo ha fatto questo generale ha fatto il suo dovere perché era attaccato al paese.
Dopo l'8 settembre 1943, dopo l'armistizio, che cosa succede a questi soldati ebrei?
Dopo l'8 settembre, più per volontà propria, per un senso autonomo di reagire, più che a livello istituzionale, molti ebrei vedono la possibilità di combattere questa volta al fianco degli alleati contro i nazisti come un'occasione per riscattare il proprio onore di italiani. Di conseguenza troviamo molti ebrei che partecipano da regolari alle azioni militari, ma anche come semplici partigiani. La situazione ovviamente è tragica, alcuni vengono deportati come i loro correligionari, con i vari rastrellamenti, vedi quello di Roma del 16 ottobre del 43, molti sono morti combattendo, come ho detto, nelle file della resistenza. Un paio, due, sono morti alle fosse ardeatine. Uno di questi è proprio Aldo Finzi. Aldo Finzi, che era stato appunto un personaggio molto importante, un politico fascista, un uomo delle istituzioni, e l'altro era un maggiore Lusena, un maggiore dei paracadutisti che era stato congedato in un secondo momento.
Dopo la liberazione si è un po' però incrinato il rapporto fra ebrei e esercito italiano, fra gli ebrei e la divisa.
Sì, il punto è che il 38 comunque è visto come una rottura, come un tradimento, e se la generazione presente, quindi quella del 38, non ha compreso, perché comunque era ancora coinvolta emotivamente nei destini dell'Italia, la generazione successiva fu colpita, possiamo dirlo, a morte. I figli di quelli che sono stati epurati non sentirono più il desiderio di aderire alle istituzioni militari. Ecco come, quindi, se nel periodo precedente al 38, quindi dal periodo risorgimentale in poi, la percentuale dei militari all'interno degli ebrei militari all'interno delle forze armate era superiore di 10 volte nel rapporto della popolazione appunto totale ebrei, dopo la seconda guerra mondiale questa proporzione non esiste, praticamente i militari di carriera si contano sulle punte delle dita, diciamo dal 45 in poi se un ebreo aveva desiderio di combattere andava piuttosto in Israele.
Grazie allora a Giovanni Ceccini, autore de I soldati ebrei di Mussolini, edizioni Mursia. Con questo è tutto, vi ricordiamo l'indirizzo del nostro sito www.radio.rai.it/grparlamento. Un saluto da Alessandro Forlani.